qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilano.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi andiamo a parlare di che cosa? Andiamo a parlare della guerra che c'è in Europa, cioè la guerra tra l'Ucraina, anzi diciamo tra la NATO e la Federazione Russa. Ecco, non bisogna mai, quando andiamo a affrontare questi problemi che stanno sconvolgendo il mondo, perché il problema non è solo in Ucraina, è in tutto il mondo, ci sono delle situazioni di guerra, e l'altra situazione di guerra che coinvolge tutti è la guerra in Medio Oriente. Però quando noi andiamo a vedere queste cose, dobbiamo partire dalle origini. Quali sono le origini di questa guerra? Senza andare lontanissimo, se ci riferiamo, e l'abbiamo già detto nell'altra trasmissione, alla guerra in Medio Oriente, alla guerra dichiarata in maniera proibitoria da Hamas contro Israele, è successa da che cosa? Dal 7 ottobre. Dal 7 ottobre, quando lo Stato praticamente era Stato, perché la striscia di Gaza è uno Stato guidato da Hamas, ha aggredito in maniera, come ho detto, proibitoria, lo Stato di Israele, e ha aggredito lo Stato di Israele, non le forze armate di Israele, ma ha aggredito la popolazione di Israele, ha aggredito i kibbutz, che erano le comunità agricole che erano attorno a Gaza, ed ha fatto quello che ha fatto, ha massacrato, ucciso bambini, donne incinta, soprattutto ha violentato uomini, donne e bambini. Ecco, questo è quello che è successo. A questo punto, come abbiamo detto nell'altra trasmissione, ovviamente lo Stato di Israele ha reagito. E per quanto riguarda invece il conflitto, perché di questo si tratta, tra la Federazione Russa e l'Ucraina, non è scaturita nel 22, quando le forze armate della Federazione Russa sono intervenute per salvaguardare le popolazioni del Donbass, le popolazioni di origine russofona, ma è scoppiata sostanzialmente quando la NATO e gli Stati Uniti hanno fatto un colpo di Stato a Kiev, il famoso Euromaidan, e hanno cacciato via il presidente dell'Ucraina, liberamente eletto dai ucraini, l'ha cacciato via, ha fatto un colpo di Stato, ha messo al suo posto Poroshenko, e la prima cosa che ha fatto Poroshenko è stata quella di aggredire il Donbass, di aggredire tutta la parte a est dell'Ucraina con le forze armate, facendo massacri inenarrabili, uccidendo, bombardando, ha distrutto completamente l'aeroporto di Donetsk, un aeroporto che tra l'altro era importante per la comunità, e non solo per la comunità ma anche per l'economia del Donbass, e da qui ha cominciato la guerra contro chi? Non contro la Federazione Russa, ma contro gli stessi cittadini dell'Ucraina che vivevano nella regione del Donbass, nella Crimea, diciamo così, nella Odessa, nella Nuova Russia, la cosiddetta Nuova Russia. Ecco, dopo 4-5 anni di questo massacro, hanno cambiato il presidente, che non era più il cioccolataio Poroshenko, e hanno messo il comico Zelensky. Hanno messo il comico Zelensky, e non bisogna dimenticare che Zelensky è stato eletto presidente dell'Ucraina con una piattaforma che doveva essere fare gli accordi. Infatti lui ha detto: se io verrò eletto andrò a Mosca a trattare la pace con Putin. Questo è quanto ha detto, e gli ucraini l'hanno votato in base anche a che cosa? In base anche a questo pacchetto, diciamo così, la sua proposta, la sua piattaforma. Non bisogna dimenticare che prima che c'è stato degli accordi tra le potenze, diciamo, europee, cioè tra la Germania, tra la Francia, tra l'Ucraina ovviamente e la Federazione Russa, che tutti quanti parlano, ma non so quanti lo conoscono, si tratta degli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. Questi sono stati fatti ovviamente a Minsk, in Lituania, a Minsk nella capitale della Bielorussia. Questi accordi prevedevano una cosa semplice: si doveva mantenere l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, cioè non, l'Ucraina non doveva essere divisa o comunque quantomeno non privata di alcune entità territoriali, ma doveva semplicemente dare un'autonomia culturale, politica e economica delle regioni che si identificavano sia nel Donbass ma anche nelle regioni a ovest, che erano regioni legate storicamente alla Polonia, alla Romania e all'Ungheria. Questi erano gli accordi, cioè sostanzialmente erano gli accordi che avevano fatto De Gasperi e Gruber per quanto concerne il Sud Tirolo, nel senso che nel Sud Tirolo c'era una comunità a maggioranza di cultura tedesca e dovevano mantenere la loro autonomia, cioè difendere le loro storie, culture e tradizioni. E questo ha mantenuto nel specifico l'unità territoriale dell'Italia. La stessa cosa si doveva fare in Ucraina. Naturalmente gli accordi sono stati sottoscritti da Federazione Russa, dalla Germania e dalla Francia e dalla stessa Ucraina. Altro che poi è intervenuta l'Inghilterra, sono intervenuti i gruppi neonazisti dell'Ucraina e hanno fatto di tutto perché questi accordi non venissero rispettati, anzi l'attività terroristica dei gruppi d'Azov eccetera, di battaglioni di criminali neonazisti che erano gli eredi di Bandera, altro criminale che ha massacrato ebrei ucraini, ha massacrato polacchi eccetera, non si capisce il legame che può avere la Polonia con gli eredi di chi ha massacrato il popolo polacco, tra gli altri, no? Ecco, questo hanno fatto una guerra a fondo e la Russia, la Federazione Russa li ha messi sotto fame, li ha fatto l'accerchiamento eccetera. La Russia, che siccome aveva anche un legame non solo storico ma anche geografico, ha fornito ai forze che si difendevano, le forze partigiane nel Donbass, ha fornito armi, ha fornito viveri e ha dato la possibilità di difendersi. Quando è successo l'intervento della Federazione Russa è stato quando, 8 giorni prima che l'esercito ucraino entrasse nel Donbass in massa, è intervenuta la Federazione Russa per impedire che questo avvenisse. E anche senza fare delle strategie militari, stesso attacco fatto nei confronti a nord, nei confronti di Kiev, della capitale, era un attacco per distogliere le forze ucraine che stavano cercando per aggredire il Donbass e spostarle per difendere la capitale. Questo ha salvato il Donbass, se no il Donbass sarebbe stato non solo un massacro, ma avrebbe portato a che cosa? A una pulizia etnica in quel contesto. Ecco, questo è il quadro che ha portato e ha determinato l'intervento della Federazione Russa. Bisogna anche dire che l'Ucraina come paese, come nazione, non è mai esistita. Questa Ucraina di adesso, con la territorialità di adesso, perché l'Ucraina è stata una creatura, se vogliamo usare un termine improprio, di Lenin, quando finita la rivoluzione bolscevica in Russia, che non esisteva l'Ucraina prima, ha diviso l'impero zarista in Unione delle Repubbliche Socialistiche Sovietiche, ciò che significa che lo Stato ex imperiale dell'imperialismo zarista si è diviso in nazioni. Bisogna anche ricordare che tra queste nazioni c'era anche la Finlandia, che poi attraverso un referendum ha deciso di assumere una sua autonomia ed è diventato uno Stato indipendente dalla Federazione Russa, perché si è staccato dall'Unione Sovietica e ha costituito un suo Stato, mentre l'Ucraina è stata costruita. Dopo non bisogna dimenticare che dopo la Seconda Guerra Mondiale Stalin ha dato all'Ucraina territori che erano ungheresi, romeni e polacchi, in caso specifico Leopoli e tutta la provincia che gira attorno a Leopoli era polacca, e i polacchi ne hanno sempre rivendicato la loro come si può dire, il loro diritto a ricostituirsi con la provincia di Leopoli. Ecco, adesso cosa succede? Che in Ucraina si sta facendo un grosso gioco, ci sono molteplici interessi che girano attorno all'Ucraina. Un interesse è quello della Polonia di rimpossessarsi della Leopoli e di sostanzialmente il suo obiettivo ormai ultracentenario è quello di collegare il mar Atlantico al Mediterraneo aprendo un corridoio che parte dalla Polonia e arriva al Mediterraneo attraverso il mar Nero. Poi c'è gli interessi economici della Germania, che portati avanti prima da Merkel e adesso non si sa come lo porterà avanti il nuovo governo della Germania. Cosa significava? La Germania voleva la supremazia economica e quindi poi la supremazia politica in Europa, e ha portato avanti un'alleanza con la Federazione Russa, cioè da una parte c'era la Germania col suo potenziale economico, col suo potenziale tecnologico, col suo potenziale industriale, e la Federazione Russa col suo potenziale energetico. E l'unità di queste due potenze poteva portare non solo all'egemonia in Europa, ma a un'egemonia con caratteristiche mondiali. E a questo punto gli Stati Uniti non ci hanno più, non sono stati a questo gioco, ed è partita la guerra contro la Federazione Russa e contro la Germania. E per semplificare la questione, non bisogna dimenticare lì cosa è successo col Dieselgate, quando gli Stati Uniti hanno messo in crisi non tanto economicamente dal punto di vista del restituire i danni eccetera provocati dalla truffa del Dieselgate, ma soprattutto per mettere in gioco che cosa? Mettere in gioco il fatto che la Germania non poteva fidarsi, cioè la Germania è sempre stata vista come la nazione perfetta che fa delle cose giuste, che è in grado di far fronte a tutti gli impegni che ha preso. In realtà ha truffato tutti quanti, e la lotta contro la Volkswagen in realtà era la lotta contro la Germania, perché non dimentichiamoci che i due collegamenti energetici Stream 1 e Stream 2 che portavano l'indispensabile forza energetica in Germania, perché poi la Germania non solo le usava al suo interno a un prezzo ridicolo, ma era in grado di distribuirle al resto d'Europa, no? Perché i verdi europei, cioè i verdi italiani, e non solo, ma anche il Movimento 5 Stelle, hanno impedito che ci sia dei collegamenti tra la Federazione Russa e l'Italia o il Sud Europa con i collegamenti energetici del gas e non solo, e questo ha determinato che la Germania, se riusciva ad avere in possessarsi dell'economia attraverso l'alleanza, alleanza si parla, o comunque con la Federazione Russa, aveva il controllo dell'Europa e metteva in crisi tutto il sistema mondiale. Cioè non c'è, la lotta tra Cina, Stati Uniti e Europa, nei termini che si erano proposto la Merkel, era una lotta che non c'era già un vincitore, anzi vorrei affermare che il vincitore sarebbe stata proprio la Germania assieme alla Federazione Russa. Tutto questo il Veneto Serenissimo Governo l'ha denunciato già 12 anni fa, quando attraverso un documento dove si parlava del tentativo egemonico della Merkel per sopraffare l'Europa. Ecco, questa era la guerra economica. Poi c'è la guerra calda, quella che vogliono i paesi baltici, cioè la Lettonia, l'Estonia, la Lituania e la Finlandia. Vogliono la guerra, una guerra calda, perché loro vogliono riscattare, vogliono rifarsi della seconda guerra mondiale, dove che questi quattro paesi si sono schierati tutti quattro contro la Russia, contro l'Unione Sovietica, ne hanno fatto anche con l'esercito, hanno mandato soldati, hanno aggredito Leningrado, i paesi baltici c'erano forze armate, perché pur essendo piccoli, divisioni di SS che combattevano contro l'Unione Sovietica. Ecco. Per quanto riguarda la Polonia, abbiamo visto che la Polonia è un altro discorso, non dimentichiamoci che la Polonia è già in possesso della provincia di Leopoli, perché se non vado errato, dalle informazioni che ho, un corpo d'armata polacco è già staziona a Leopoli e nella provincia di Leopoli, con divise, non divise ucraine, quindi non è una finta, ma proprio con divise polacche. E quindi probabilmente la Polonia aspetta soltanto che crolli l'Ucraina per impossessarsi sostanzialmente della sua ex provincia. Poi c'è appunto l'ultimo elemento in gioco, qual è che gli Stati Uniti e nel caso specifico Trump vogliono fare quello che ha fatto Kissinger negli anni 70, dove che di fronte alla Cina, all'URSS agli Stati Uniti, gli Stati Uniti, Kissinger e Nixon si sono alleati con la Cina contro l'URSS e hanno messo in difficoltà l'URSS al punto tale che l'URSS è stata, diciamo così, si è sciolta. Questo è l'elemento centrale. Allora io penso che tutto questo quadro generale è frutto poi, come risultato, il fatto che ci sono milioni di persone che sono morte, c'è un vasto territorio chiamato Ucraina che è stato praticamente distrutto, che bisogna ricostruire e non si sa dove sono i soldi, e per fare che cosa? Per mantenere un quadro economico dove che gli ucraini non c'entrano poco o quasi niente. Ecco, per questo bisogna porre fine, per salvare i popoli che vivono, non il popolo ucraino, ma tutti i popoli che vivono nel territorio cosiddetto dell'Ucraina, perché prima la guerra finisse e prima questi popoli potranno riprendere un minimo di sopravvivenza. Ecco, questo, per questo diciamo che chi ha formulato, ha creato i presupposti per la guerra in Ucraina è stata la NATO e tutti quanti i membri della NATO prima e quelli che si sono aggregati, che per interessi anche contrastanti tra di loro hanno fatto, fanno continuare, continuano la guerra. Speriamo che questo si risolva il più velocemente possibile, perché il più velocemente possibile si risolve e prima si finisce questo massacro. Con questo vi saluto e auguro a tutti quanti, se si può dire così, una buona giornata.